strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Anche quest'anno, come di consueto, l'UNEM, Unione Energie per la Mobilità, quello che una volta era più conosciuto come Unione Petrolifera, ha presentato il preconsuntivo petrolifero 2024, un'occasione per fare il punto sui consumi sia di petrolio ma anche di energia a livello nazionale ed internazionale, con uno sguardo anche alle nuove alimentazioni più sostenibili. Ne parliamo questa sera in compagnia di Gianni Murano, presidente di UNEM. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Allora, innanzitutto partiamo da una visione d'insieme. Qual è l'andamento dei mercati petroliferi nell'attuale contesto, che sappiamo essere un contesto particolare sia sul fronte produttivo ma sia soprattutto sul fronte geopolitico?
Ecco, lei l'ha già centrato, perché di fatto la nostra è una situazione abbastanza anomala, nel senso che c'è una situazione geopolitica con delle tensioni evidenti, sia, e purtroppo che durano da molto tempo, sia all'est europeo con il conflitto russo-ucraino, sia in Medio Oriente, Palestina e ora anche Siria. Ma in tutto questo registriamo comunque una certa stabilità dei prezzi del petrolio, anzi una tendenza ribassista che abbiamo evidenziato a partire da metà di quest'anno e che si è però confermata, diciamo, anche negli ultimi mesi. Quindi questo per noi è quello che evidenziamo e che abbiamo evidenziato anche nel preconsuntivo, nel nostro preconsuntivo che ha appena citato, è il segnale di un'offerta che è quanto mai ampia di petrolio. Mentre nel passato era molto focalizzata su poche aree geografiche, adesso è molto diffusa in molte aree del pianeta. Quindi certo, per esempio per l'Italia, noi abbiamo che circa 2/3 della nostra domanda sono coperti dall'Africa e dalle ex repubbliche sovietiche, che è un po' un cambiamento, però sottolinea ancora il legame, il forte legame anche da un punto di vista energetico che l'Italia ha con l'Africa.
Entriamo invece un po' nel dettaglio del mercato italiano, parliamo di consumatori, cioè dei nostri radioascoltatori, con un focus sui prezzi dei carburanti alla pompa. Come è andato per i consumatori questo 2024?
Ma direi che noi quello che abbiamo evidenziato è che nel 2024, confrontandolo con il 2023, abbiamo riscontrato un risparmio, cioè i costi dei carburanti più bassi, per circa 3 miliardi, cioè circa 100 euro a famiglia di risparmio. Questo sicuramente è stato un dato positivo che ha anche influenzato i consumi, evidentemente, perché i prezzi si sono mantenuti su un livello basso. Quindi dal punto di vista dei consumatori possiamo dire sicuramente che il 2024 è stato un anno con poche sorprese. Non abbiamo avuto noi quelli che vengono chiamati i soliti picchi prima dell'estate o prima delle vacanze, anzi proprio in quel periodo c'è stato un raffreddamento dei prezzi, un'offerta particolarmente alta di petrolio soprattutto dagli Stati Uniti, e quindi prezzi che si sono mantenuti intorno a $70-75 al barile. Quindi tutto sommato un anno positivo per i prezzi dei carburanti.
E a proposito di geopolitica, la recente elezione di Trump e le sue dichiarazioni sull'aumento delle capacità estrattive negli Stati Uniti lascia ben sperare sul mantenimento di questi prezzi, anzi addirittura potrebbe esserci una discesa.
Beh, qui abbiamo visto le recentissime misure dell'OPE che hanno confermato il taglio dell'offerta di circa il 6% della domanda, quindi un taglio significativo, ma non dobbiamo dimenticare che gli Stati Uniti hanno ormai raggiunto circa 21 milioni di barili giorno di produzione, cioè producono più di Arabia Saudita e Russia messi insieme, cioè effettivamente sono diventati ormai i produttori più importanti.
Certo.
E probabilmente si manterranno in questa posizione anche nei prossimi anni.
Vediamo tutto quello che c'è oltre il petrolio, la cosiddetta clean energy. Che ruolo sta giocando l'Europa e soprattutto che ruolo sta giocando l'Italia in questa trasformazione?
Beh, qui abbiamo rilevato qualche dato interessante. Intanto a livello globale gli investimenti sulle cosiddette clean energy sono cresciuti di circa il 44% dal 2019, quindi c'è una crescita veramente impressionante e ormai abbiamo raggiunto i 2.000 miliardi di dollari sugli investimenti sulle energie pulite, quindi un impegno notevole. Questi rappresentano circa i 2/3 di quanto si investe sull'energia a livello globale, quindi è veramente notevole. Ma pensando all'Europa, l'Europa investe circa il 90% dei suoi investimenti sull'energia proprio sulle energie pulite, per l'Europa equivalgono a circa 500 miliardi. Gli Stati Uniti investono il 50%, la Cina investe il 78%, che però in valore assoluto è quella che investe più di tutti. Quindi si sta investendo molto, dovremo continuare ad investire moltissimo, ma non dobbiamo dimenticare che comunque le energie fossili, gas e petrolio rappresentano una componente significativa dei consumi anche nei prossimi decenni. Quindi dobbiamo mantenere anche investimenti in quell'area per evitare di trovarci con uno short, con un corto di offerta. Certo. E quindi un picco del prezzo che ricordiamo qualche anno fa aveva toccato addirittura $140 a barile. Quindi assolutamente l'Europa sta giocando un ruolo determinante, anche l'Italia in questo è molto impegnato, soprattutto sul solare, ma non dobbiamo dimenticare, spezzo una lancia, non dobbiamo dimenticare i biocarburanti, che stanno dando un contributo significativo sia a livello di contenimento delle emissioni, sia come opportunità di continuare a utilizzare il motore endotermico.
Motori endotermici, non a caso i biocarburanti sono al centro di un'azione che il nostro governo sta facendo in Europa per un riconoscimento appunto di sostenibilità che purtroppo ancora dall'Europa non arriva. Chiudiamo, Murano, con il dato più significativo che emerge dalla vostra ricerca, e cioè il consumo di carburanti. C'è stata una crescita, una crescita quest'anno?
No, è veramente significativo, perché c'è stata una crescita del 2024 verso il 2023, ma anche verso il periodo pre-Covid, anche verso il 2019. Quindi è una crescita significativa dei carburanti, come dicevo prima, anche il risultato di prezzi particolarmente bassi, ma anche, e noi lo vediamo soprattutto dalla crescita della benzina, che ha raggiunto ormai 9 milioni di tonnellate, volumi che non si vedevano dal 2012, ma anche il risultato di quello che noi chiamiamo ibridizzazione, cioè quello che si sta manifestando in Italia ma anche in Europa è che c'è una scelta degli automobilisti verso il modello ibrido, che è un modello che è particolarmente efficiente, quindi consente di consumare meno, ma unisce due tecnologie e quindi unisce la parte elettrica e la parte endotermica, quindi consente per percorsi limitati di andare completamente in elettrico, magari in città, per percorrenze medio-lunghe invece di utilizzare il motore endotermico. Sembra l'uovo di Colombo, perché cattura il meglio delle due tecnologie, aumenta l'efficienza, riduce le emissioni, e quindi probabilmente il modello che l'automobilista vede con maggior favore. Proprio in questo momento, dove abbiamo bisogno quindi di sviluppare in maniera ancora migliore quelle che sono le nuove tecnologie, compreso l'elettrico, ma anche di sviluppare biocarburanti. I carburanti sono cresciuti, si mantengono, quest'anno sono ancora per il secondo anno di fila, la risorsa, il petrolio è la risorsa più importante dal punto di vista energetico del nostro paese. La penetrazione dell'elettrico è ancora lenta in Italia e ha rallentato sicuramente in Europa. Quindi il messaggio che diamo anche in questa fase alla nuova Commissione europea è proprio quello di vedere con pluralità e neutralità tecnologica l'approccio alla transizione, che deve essere ineludibile, ma non dobbiamo veramente lasciare morti e feriti per inseguire obiettivi che magari non sono raggiungibili nell'immediato.
Bene, termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Gianni Murano, presidente di UNEM, Unione Energie per la Mobilità. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte di Strade e Motori, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. Parleremo in particolare di Hyundai, in compagnia di Francesco Calcara, che è il nuovo presidente e CEO di Hyundai Italia. Faremo un po' il punto della situazione per quanto riguarda la presenza di questo brand nel nostro paese. Ovviamente parleremo anche dei nuovi modelli che vedremo sulle strade da qui ai prossimi mesi. Restate con noi.
Andrew, altro che non lavoriamo, anche nei giorni di Natale il podcast.
Guarda che in America abbiamo Natale. E poi io devo continuare a raccontare tutti gli aspetti dell'America sotto la superficie che la gente magari non conosce.
E per questo tutti i giorni?
Quasi.
Vabbè, insomma, alle ore 10 si potrà urlare
That's America!
That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. Strade e Motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che oggi dedichiamo a Hyundai in compagnia di Francesco Calcara, nuovo presidente e CEO di Hyundai Italia. Cerchiamo di fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda la presenza di questo brand nel nostro paese. Parleremo di questo fine 2024, cercheremo di fare un po' di previsioni sul 2025, ma intanto lo saluto. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Ciao Massimo, buonasera a te e a tutti gli spettatori.
Allora, fra un po' proveremo con tarocchi e palle di vetro a fare un po' di previsioni per il futuro, però adesso le prime domande sono abbastanza facili, nel senso che facciamo un po' il punto su questo,
esatto.
Su questo 2024, vai. Che ormai è agli ultimi sgoccioli, come è andato per Hyundai Italia?
Ma per Hyundai ti dico un 2024 che di fatto è stato un anno comunque positivo. Lo abbiamo visto, il mercato è stagnante, anche dicembre sarà un mese in sofferenza. Noi cresciamo, continuiamo a crescere, quindi anche nel 2024 abbiamo una traiettoria ascendente che ha visto quindi il brand crescere notevolmente negli ultimi anni, e quindi andiamo semplicemente a confermare quello che oramai è un consolidato del mercato Italia. Sicuramente dalla nostra abbiamo un'ampia gamma di veicoli con tante motorizzazioni alternative, prodotti che vanno dalle city car ai tradizionali SUV ibridi alla gamma 100% già elettrificata. Quindi diciamo che continuiamo ad offrire una serie di soluzioni che probabilmente si sono sposate perfettamente con le esigenze di un mercato che è andato, come sai bene, a due velocità: una prima parte soprattutto molto affected dagli incentivi e una seconda parte che vede una sofferenza oramai drammatica del mercato.
Certo. Purtroppo, ecco, tu parlavi di una serie di modelli, una serie di offerte per un mercato estremamente variegato. Quali sono stati i modelli Hyundai che hanno fatto registrare le migliori performance di mercato qui in Italia?
Ma sicuramente ti dico che Tucson, no? Che è un po' la nostra icona, fondamentalmente ha continuato a registrare ottime performance in Italia e non solo, anche a livello europeo rimane uno dei CSUV, quindi uno dei mercati, anzi a livello europeo il mercato più grande dove da sempre Tucson è protagonista. Si è rinnovato a metà anno e quindi questo ci ha permesso anche nella seconda parte dell'anno di continuare ad incrementare le performance. Sempre buoni sono stati i dati di vendita delle city car, segmenti che troppo spesso sono anche un po' abbandonati da altri costruttori, e quindi noi ne approfittiamo, passami il termine, no? Quindi cerchiamo di prenderci un vantaggio competitivo. Siamo sul podio tra le prime tre vetture con i 10, sicuramente supportati dagli incentivi, ma non solo. E poi ripeto, quello che sicuramente per ha fatto la differenza anche nei segmenti superiori è stata la ampia disponibilità di motorizzazione, e mi piace darti un dato che sul full hybrid noi facciamo praticamente due volte quello che fa la media del mercato Italia, quindi anche sulle nuove tecnologie Hyundai si è distinta e ha guadagnato anche grazie non solo ai modelli ma anche alla transizione energetica quota di mercato.
Parliamo di Santa Fe, si è parlato molto di questa nuova Santa Fe e delle novità che sono state apportate, tra cui anche la motorizzazione ibrida plug-in. Di che auto stiamo parlando?
Ma sicuramente Santa Fe. Se prima ti ho detto che Tucson è un'icona, sicuramente Santa Fe è un simbolo del nostro marchio. È la quinta generazione, è oramai 24 anni lanciata sul mercato, quindi sicuramente un altro di quei pilastri su cui fondare il nostro brand. Abbiamo lanciato, come sai, a luglio la versione full hybrid, grandissimo successo. Mi piace anche darti l'informazione che è un cliente molto premium, c'è chi dice che può ricordare per tipologia di vettura segmenti più alti, brand iconici, e noi di questo abbiamo cavalcato questo successo e con il plug-in hybrid, che quindi non solo cresce a 253 cavalli, 4 ruote motrici, quindi cresce come motorizzazione, va anche incontro a quella tipologia di clientela. Considera che nei SUV i marchi premium circa registrano il 78% con questa motorizzazione, quindi di fatto è un ulteriore pezzo del puzzle, se vogliamo definire Hyundai come un puzzle, che va sempre più a completare questa nostra trasversalità completa. E quindi hai anche una versione quindi con una trazione a 100% elettrica per 4 motrici, e quindi ampissima possibilità di avere avventure anche a più lungo raggio.
Certo. Ecco, tu hai citato il plug-in, ribadendo che è una scelta, come dire, abbastanza seguita in questo momento dal mercato, ma è, come dire, solo un anello del processo di transizione verso l'elettrico, o secondo te è una scelta che durerà ancora nel tempo?
Guarda, ti dico che hai usato un termine molto corretto, no? È stato per me anche un anello di congiunzione quello del plug-in, sicuramente, per una transizione poi al 100% elettrico. Sono entrambe le tecnologie, l'ibrida full e il plug-in, che vanno proprio in quest'ottica. Sicuramente la mobilità elettrica sarebbe già oggi attuabile dalla gran parte dei consumatori. Probabilmente oggi è stata un pochino la filiera automotive, quindi non è stato solamente il consumatore che è stato, quanto nel mercato Italia, ritroso ad abbracciarla, ma probabilmente anche noi come marchi non abbiamo saputo dare la giusta spiegazione e saper coprire i giusti bisogni di un cliente. Noi riteniamo che ci siano molti più clienti già oggi che sarebbero pronti alla transizione energetica di quello che in realtà è avvenuto. Sappiamo che, nonostante gli incentivi, ad oggi, e l'abbiamo visto anche alla conferenza stampa di Urrea ieri, comunque il mercato elettrico in Italia rimane flat al 4%. Certo. Ripeto, sicuramente un tema legato ai consumatori, legato a noi case, e ti dirò di più, ma non perché voglio farti poi un gancio per altre domande, ma sicuramente anche perché forse la proposizione come tipologia di modelli e di segmenti dove erano presenti le vetture full electric, anche un pochino spaventato, scoraggiato, messo una barriera, quello che sia, Massimo, ma secondo me anche quello è stato un ulteriore, tra virgolette, freno a questa transizione.
E infatti il tema della democratizzazione dell'elettrica è un tema abbastanza dibattuto. Abbiamo visto moltissimi modelli di fascia alta, pochi a dire il vero di fascia bassa, proprio per invogliare questo mercato, dove per fascia bassa intendiamo ovviamente pesi e dimensioni, non qualità delle auto. Proprio su questo punto, a questo punto, visto che mi hai come dire in qualche modo invece dato un gancio per la domanda, quali sono le previsioni al 2030 per quanto riguarda le full electric?
Ma ti dico, per quanto ci riguarda in particolar modo, noi sai che no, abbiamo 50 anni di storia, quindi siamo un marchio relativamente giovane, e in questi 50 anni abbiamo raggiunto la terza posizione all'interno dei costruttori mondiali, quindi ti fa capire quanto la nostra ambizione è sempre quella di continuare a crescere e aumentare. Quello che possiamo dirti è che sicuramente nel 2030 l'obiettivo di Hyundai è chiaro: sono 5 milioni e mezzo di vetture vendute a livello mondo, di cui 2 milioni 100% elettriche. Quindi sicuramente quello che vedrai con la strategia H-Way, che è stata presentata lo scorso agosto e che setta i nuovi obiettivi e gli sviluppi a medio termine del brand, vedrà alcuni step, quindi è quello di introdurre un sistema ibrido potenziato di nuova generazione, portare la gamma hybrid a 14 modelli rispetto agli attuali 7, quindi andarla di fatto a raddoppiare, introdurre su alcuni mercati anche nuove tipologie di veicoli elettrici, per esempio gli extended range electric vehicle, e offrire entro il 2030 una gamma completa di 21 modelli totalmente elettrici, coprendo tutti i segmenti. Già il prossimo anno noi andremo ad ampliare la nostra gamma, che oggi di fatto copre un B-SUV, un C-SUV e un D-Sedan, con un D-SUV, e soprattutto, tornando al tema della democratizzazione che tu citavi precedentemente, apriamo, e lo dico con un po' di arroganza, un nuovo segmento, che è quello dei siti SUV. Quindi lanceremo un segmento A SUV 100% elettrico con la nostra Easter.
Ecco, hai detto la parolina magica Inster, infatti non a caso in questa seconda parte, in cui avevo intenzione di parlare del 2025, avrei aperto proprio con la Inster. Quali saranno le caratteristiche di quest'auto e qual è il target di riferimento, che un po' ci hai già anticipato, però?
Per me Inster è un game changer, non solamente all'interno di Hyundai, ma, come dicevo prima, con un po' di arroganza e presunzione, anche all'interno proprio del mercato dell'automotive. È una vettura che oggi di fatto non esiste, no? E tornando al tema che forse il prodotto giusto oggi mancava, quando dico che in Italia ci presentiamo con una vettura dalle dimensioni esterne molto compatte, 3,82 m di lunghezza, larga 1,61 m, quindi veramente compatta per affrontare senza problemi le sfide cittadine come il traffico, i parcheggi, tutto quello che sappiamo, ma con un abitacolo che è incredibilmente spazioso e che sicuramente, oltre alla dotazione tecnologica, fa parte di un segmento superiore. Ha un'autonomia che ha, nella fase con la batteria più grande, 370 km, che arriva fino a 500 km con un utilizzo di guida urbana. Quindi capisci che sembra quasi un po' la regola magica. Quando prima parlavamo di sfere di cristallo e tarocchi, Inster sembra proprio una vettura fatta per l'Italia. Non made in Italy, ma made for Italy. Sicuramente quello che riguarda poi, no, tutta la parte di tecnologia, quindi uno schermo infotainment e navigatore da oltre 10 pollici di grandezza, la ricarica rapida, la regolazione della frenata rigenerativa, quindi anche da un punto di vista tecnologico, così come gli ADAS di sicurezza di una categoria superiore. E tornando, sai che a me per mia formazione non piace molto parlare di prezzi, e comunque partiamo sotto i 25.000 euro, quindi abbatti anche quell'ulteriore barriera,
certo,
la barriera del
legata alla rata
dello...
chiarissimo,
esattamente. Io diciamo che hai detto, e direi che sarà anche molto apprezzata, perché una vettura che verrà lanciata di fatto a febbraio, oggi acquistabile solo con il pre-booking, il be the first, i nostri preordini, ma già fa parte delle 7 finaliste di Car of the Year, quindi credo che anche la bontà di tutti voi giornalisti del prodotto e di quello che è questo nuovo segmento che andremo a creare potrebbe essere veramente la chiave di volta per noi, chiaro, come Hyundai, e per anche muovere quella che è la mobilità urbana al 100% elettrico.
Francesco, siamo in chiusura, abbiamo ancora pochi secondi. Il 2025 non sarà solo l'anno di Inster, ma vedremo anche altre novità. Tra l'altro dovrebbe arrivare anche un'altra Ioniq, se non sbaglio.
Arriva anche un'altra Ioniq, te lo confermo, dicevo prima, un D-SUV di grandi dimensioni che, come immagini, è sicuramente la massima eccellenza della nostra tecnologia, Ioniq 9, che andrà a completare quindi a questo punto la gamma dei veicoli elettrici nel 2025, che verrà però affiancata anche poi a breve da Nexo, perché mi piace ricordare che oltre tutte le motorizzazioni, chiamiamole tradizionali, oltre all'elettrico, Hyundai è ancora molto impegnata sul mondo dell'idrogeno e siamo il brand che ha la più alta quota a livello mondiale su tale tecnologia.
E noi continueremo a seguire con grandissima attenzione l'evoluzione di questo brand e i lanci di questi prodotti in Italia nei prossimi mesi. Termina qui anche questa puntata, l'ultima puntata dell'anno di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite a questo punto dell'anno, Francesco Calcara, nuovo presidente e CEO di Hyundai Italia. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato intorno alle 22, subito dopo il GR. Per ora non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona serata e un buon weekend. A presto.